Buongiorno. Oggi il ciclo Un'ostinata illusione, che la Fondazione Palazzo Ducale dedica al concetto di tempo e alla sua interpretazione nelle arti e nella scienza, prosegue provando a raccontare il rapporto tra musica e tempo. A tentare questa impresa ci sono due persone che non hanno fatto della musica la propria professione, almeno per ora, ma che con la musica giocano e sulla musica riflettono da molti anni. Luca Sabatini è un sociologo e uno statistico, ma ha un diploma in basso elettrico ed è un profondo conoscitore dei meccanismi con cui la musica contemporanea viene costruita. Chi vi parla, Michele Piana, è un matematico che in tempi preistorici si è pure guadagnato un diploma in conservatorio e che alla musica dedicherà, almeno così spera, gli anni della pensione. Caro Luca, direi che si potrebbe cominciare con il canto di Erda nell'Oro del Reno di Richard Wagner, Alles was lebt endet, e magari completarlo in modo speculare con Alles was lebt beginnt. È proprio così, se ci pensi, tutto ciò che vive ha un inizio e una fine e nessuna espressione umana rappresenta questa inesorabilità meglio della musica. Il silenzio prima dell'inizio, il silenzio dopo la fine, sono due pilastri, in alcuni casi due voragini, sulle quali poggia con un equilibrio che sa di miracoloso il ponte dei suoni. Da quel ponte a ogni viaggio ci troviamo ad ammirare orizzonti pieni di speranza o anche a scrutare abissi di tremenda, inconsolabile disperazione. Ma lungo quel ponte, a volte, c'è quasi sempre un attimo impagabile, in cui abisso e orizzonte si confondono. La quotidianità perde ogni senso e il tempo si dilata a dismisura, come un mare in cui naufragare è davvero dolcissimo.
Michele, certamente è così, lo penso anch'io, ma non possiamo dimenticare che al di là, o forse al di qua della poesia, il rapporto fra musica e tempo è anzitutto un fatto tecnico. Il tempo musicale vive nel tempo dell'ascolto, ma insieme occupa una diversa dimensione. In un certo senso sta al tempo cronologico, come lo spazio della pittura sta alla superficie della tela. E questa proporzione è costantemente regolata dal ritmo che, essendo intrinsecamente legato ad armonia, melodia e forma, è in realtà un elemento assai più complesso di quanto possa sembrare. Prendi ad esempio, la vediamo ora, il secondo movimento della settima sinfonia di Beethoven, questo rondò lento che è un po' marcia e un po' corale. L'introduzione è uno scarnissimo e classicissimo periodo di 8 misure, in un ritmo in cui il ritmo dattilico, un suono lungo e 2 brevi, si alterna al ritmo spondeo, 2 suoni lunghi. E ogni volta che lo ascoltiamo ci sembra quasi impossibile che così tanta emozione possa scaturire da questo procedere, in fin dei conti, prevedibile. Il fatto, Michele, è che, secondo me, emozione e sorpresa non sono generate tanto dalla complessità ritmica, lo abbiamo sentito, quanto da una sapiente combinazione di ritmo e armonia. Prendi, per rimanere con Beethoven, l'esordio dell'Inno alla Gioia. Stesso periodo di 8 misure, struttura ritmica persino più elementare, la vediamo, eppure una banale modulazione, una cadenza sospesa alla 4ª misura e una cadenza perfetta all'8ª, riescono a ricreare il senso di un dialogo tra speranza e fratellanza che sarà la cifra di tutto questo monumento del pensiero occidentale.
Bene Luca, vedo che ti piacciono le analogie e quindi accetto la sfida e ti ricordo che nelle sue lezioni di estetica Friedrich Schelling ha scritto che la dimensione temporale della musica riproduce il ritmo cosmico e il divenire delle cose. D'altra parte questa funziona in un senso, in un certo senso metaforica della musica, è presente molto spesso, per esempio nella musica programma, pensa ad esempio alle stagioni di Tchaikovsky, però è presente anche in composizioni più complicate, come quelle ad esempio della secessione viennese, in cui c'è una vera e propria destrutturazione del tempo, una sua parcellizzazione, e queste destrutturizzazioni richiamano destrutturizzazioni psicologiche, sociali, persino politiche. Il primo dei piccoli pezzi, opera 19 per pianoforte, di Arnold Schoenberg, il padre della dodecafonia, è fatto di 16 battute nelle quali il tempo cambia tre volte, da 6 ottavi a 3 ottavi, da 3 ottavi a 2 quarti, da 2 quarti a 6 ottavi di nuovo. Ogni volta che ascolto questa miniatura, scritta nel 1911, non riesco a non attribuirle un significato aforistico, quasi che questa frantumazione ritmica sia l'anticipazione di una frantumazione imminente, politica e militare, quella dell'impero asburgico.
Michele, confermo e rimango in tema. Pensa che negli stessi anni in cui Schoenberg rivoluzionava la musica europea e il vecchio continente si affacciava sull'abisso di due guerre mondiali e di un genocidio di proporzioni inaudite, dall'altra parte dell'oceano un nuovo paese gettava le basi di un'epopea fatta di ottimismo e di futuro. Pensa al New Deal di Roosevelt. E così, tra New Orleans e Chicago, il blues, che nasce come musica triste, diventava la musica degli Stati Uniti d'America, almeno per un periodo, e della sua società multietnica. Peraltro, tecnicamente, il blues si ispira a una struttura temporale ciclica, a un periodo che è sempre di 12 misure, che mimano una conversazione a tre voci, quattro misure concluse dalla tonica per chiedere, altre quattro concluse dalla sopradominante, dalla sesta, per rispondere, e infine le ultime quattro misure sulla dominante per concludere e in un certo senso trarne una morale. Bene. Può sembrare impossibile comunque dopo questo ascolto, eppure anche gli Stati Uniti però 100 anni dopo conosceranno lo stesso tipo di destrutturazione sociale di cui ci parlava Schoenberg nel 1911, quella destrutturazione che in fondo è comune a tutte le epoche postmoderne. Abbiamo infatti due tizi sconosciuti al grande pubblico che si chiamano Brett Garsed e T.J. Elmerich. Nel 1999 hanno pubblicato l'apprezzabile Under the Lash of Gravity, un disco diverso, di ricerca e perciò ambizioso. In particolare, i brani Galactic Waterhole e State of the Art sono moderni prototipi di formidabili complicanze di stratificazioni ritmiche e metriche. il primo di questi, più in orizzontale, il secondo più in verticale, quindi dissonante a causa di contemporanei contrasti temporali. Eppure, cambiando tutte le naturali aspettative, non permettono predizioni. Come vedete, non contrastano, eppure hanno un normale fluire assoluto e relativo ciclico. Nel presente, sostengono, il passato non è memorizzabile, il futuro non è predicibile. E, a proposito di analogie e metafore, è impossibile non percepire in questa, e anche non vedere, in questa indeterminatezza ritmica, lo spaesamento che ci coglie ogni volta che riflettiamo sulla contemporaneità.
Caro Luca, condivido completamente, ma rilancio. Credo infatti che ci sia una certa musica, forse la più sublime, per molti aspetti la più ineffabile, che è in grado di uscire dalla metafora politica e sociale per tentare l'impresa di rappresentare il tempo in senso assoluto, di spiegarlo quindi da un punto di vista, se vuoi, filosofico. L'esempio paradigmatico di questa visione molto sistematica e anche, se vuoi, molto tedesca di fare musica, e in particolare di rappresentare il tempo attraverso la musica, è probabilmente nelle opere tarde e definitive di due monumenti, e cioè Bach e Beethoven. Ad esempio, Johann Sebastian Bach cominciò a scrivere l'arte della fuga nel 1740, a 55 anni, e simbolicamente non smise mai di aggiungere contrappunti e canoni fino all'ultima fuga a tre soggetti, che si interrompe in modo molto commovente alla battuta 239. In quel punto lo spartito contiene un drammatico appunto, probabilmente scritto dal figlio prediletto, Carl Philipp Emanuel. L'appunto dice: su questa fuga dove il nome Bach appare nelle note che formano il controsoggetto, l'autore morì. Ora, le interpretazioni di questo pezzo di musica, che per me è abbastanza assurdo, scritto per qualunque organico e quindi per nessun organico, hanno riempito pagine e pagine, e quasi tutte queste pagine riconoscono all'arte della fuga un significato astratto e motivazioni sostanzialmente matematiche. Eppure io penso che in questo instancabile, ipnotico, spericolato incastro di soggetti stilizzati, ripetuti, traslati, ribaltati in modo speculare, ci sia qualcosa che va al di là della matematica e anche dell'astrazione. Qualcosa che ha a che fare, in un senso teologico e teleologico, con Dio, con il tempo e con la sua fine. L'arte della fuga è un'architettura aperta, concepita per avere un inizio e non una fine. E ti sembrerà un po' assurdo, ma ogni volta che l'ascolto mi fa lo stesso effetto che mi fa guardare le facciate aperte e ritmiche concepite da Leon Battista Alberti. E siccome per Bach il tempo finisce solo al cospetto di Dio, io credo che l'arte della fuga sia, in fondo, l'estremo atto di contemplazione mistica che ci ha lasciato uno dei più grandi, Papa Ratzinger dice il più grande, teologo cristiano di tutti i tempi. Ora, 70 anni dopo l'arte della fuga, un altro genio contemplativo, ormai chiuso tra le pareti di una sordità implacabile e costretto a comunicare col mondo solo attraverso lettere e i famosi taccuini di conversazione, cominciava a concepire un'altra opera assoluta. In realtà il primo progetto della Nona Sinfonia si affaccia già nel 1811, ma siccome Beethoven era un uomo molto interessato al riconoscimento economico della propria grandezza, cominciò a lavorarci sul serio solo nel 1822, quando gli arrivò un'offerta cospicua in denaro dalla Società Filarmonica di Londra. Giorgio Pestelli, che tu conosci, nel suo recente piccolo ma bellissimo libro dedicato alle nove sinfonie, si riferisce all'esordio del primo movimento della nona come a qualcosa di iniziatico, all'alba di un qualche evento. In effetti è come essere all'inizio del tempo, prima ancora del Big Bang, quando in principio era il silenzio e il silenzio è increspato da impercettibili intervalli di quarta. Ora, poi la costruzione prende forma tra sommovimenti primordiali, temi multiformi, variazioni liriche, per arrivare all'ultimo movimento che inizia esitando e si conclude con quello che è probabilmente il canto più riconoscibile, paradigmatico, gioioso dell'intera storia della musica occidentale. Vorrei che provassimo a riflettere insieme su quelle esitazioni all'inizio del quarto movimento. Prima, di nuovo, il richiamo agli intervalli di quarta del primo movimento, poi di nuovo i legni del secondo movimento, poi di nuovo per un attimo il tema d'amore del terzo movimento e ogni volta a interrompere il recitativo dei violoncelli e dei contrabbassi, presagio di quel Nicht diese Töne, non questi suoni, che poi aprirà l'inno alla gioia. Ci sono, credo, molte possibili ragioni per quelle esitazioni, infatti molto è stato scritto nel tentativo di spiegarle, ma forse una possibile chiave di lettura ha a che fare con il nostro tema, quello del tempo. Nonostante Beethoven fosse un uomo colto, non sono riuscito a trovare testimonianza del fatto che abbia letto il nostro Giovanni Battista Vico. Tuttavia, se metti insieme l'esordio del primo movimento, l'inizio dei tempi, con l'esordio dell'ultimo, quel riferimento, se vuoi, un po' didascalico a tutto il materiale della sinfonia, è difficile non pensare a quella visione ciclica della storia dell'umanità ispirata dal nostro filosofo napoletano. Historia se repetit, diceva Vico. Beethoven inventa con queste esitazioni il modello della futura musica ciclica, ma immediatamente lo supera per dirci che il suo modello è un altro, infinitamente più deterministico. Per Beethoven il tempo è una freccia che punta, come per Bach, alla fine del tempo, ma a differenza di Bach, per il quale la fine del tempo è nella contemplazione di Dio, per Beethoven la fine del tempo è nella fratellanza tra gli uomini, e nella fratellanza tra gli uomini e Dio. E penso che ancora una volta abbia ragione Pestelli a ricordarci che la commovente, irrefrenabile speranza che suscita ogni volta questo canto, in fondo è la stessa delle parole di Alyosha Karamazov, certamente risorgeremo, di sicuro ci rivedremo e lietamente, gioiosamente, ci racconteremo a vicenda tutto ciò che è stato.
Hai ragione. Anche io penso che Beethoven sia l'incarnazione in musica di quello che in fisica viene chiamata la freccia del tempo. Ma se si guarda a tutta la storia della musica, ci si accorge subito che il rapporto tra compositori e tempo è davvero strano e multiforme. Per alcuni, come per Beethoven, la visione che prevale è totalmente deterministica. Forse tu la chiameresti newtoniana. Per altri, invece, la freccia semplicemente non esiste. E il tempo, in fin dei conti, è una variabile completamente imprevedibile e fuori da ogni controllo umano. Ad esempio, prendi la traccia di apertura del disco Hunky Dory, da molti ritenuto il primo capolavoro, e qui arriviamo alla contemporaneità, di David Bowie. Questo brano si chiama Change ed è spesso considerato come vero e proprio manifesto della carriera di Bowie. È una canzone pop divertente, ma con quella vena malinconica che accompagna felicemente ogni riflessione sul futuro e sul passato, sui fallimenti e sulle prove che verranno. Il futuro, per Bowie, è allo stesso tempo sia un fatto inevitabile che una fucina di sorprese, così come lo è il tempo che passa. Ed è proprio questo contrasto che deve indurci a diventare protagonisti del cambiamento e contemporaneamente ad accettarlo, nella consapevolezza che il raggio del nostro potere coinvolge solo le piccole cose, senza alcuna possibilità di determinare quelle grandi. E Bowie nella canzone sostiene: Time may change me, but I can't trace time, ovvero il tempo può cambiarmi, ma io non posso determinarne il corso.
Molto bello, Luca. Tu mi stai dicendo che non esiste nella storia della musica un unico modo per rappresentare il tempo. Ed è quasi incredibile come questa ambiguità in realtà attraversi tutte le epoche, quasi fosse un fatto più psicologico che stilistico. A conferma di ciò, soltanto un anno dopo la morte di Beethoven, 2 mesi prima di morire a sua volta, Franz Schubert, nato a Himmelpfortgrund, un sobborgo di Vienna, si ritrovò a rovesciare, forse senza nemmeno volerlo, questa prospettiva in fondo tranquillizzante e decise, lui, modesto figlio di un maestro elementare a sua volta, di non distogliere lo sguardo dal tempo. 2 mesi prima di morire, nel secondo movimento dell'ultima sua sonata per pianoforte, Franz Schubert da Himmelpfortgrund, lui maestro sifilitico, senza onore e senza gloria, decise di entrare nel tempo a occhi aperti e con quella che Sebald, molti anni dopo, definirà una peculiare sicurezza da sonnambulo, decise che non è la teologia cristiana il riferimento e nemmeno l'ottimismo kantiano. Con quel suo andante sostenuto, Franz Schubert ha dovuto ammettere per ciascuno di noi e per tutta la dolente umanità che in fondo ha sempre avuto ragione Faust, per lo più ci muoviamo a zigzag. La frattura, la crisi, si era aperta inesorabilmente e la faglia si muoverà altrettanto inesorabilmente da Vienna a Vienna, da Himmelpfortgrund alle colline di Grinzing, attraverso il più tranquillizzante dei secoli, fino all'alba del secolo più breve. Gli ultimi anni di Gustav Mahler furono pieni di rancore e di depressione. La malattia al cuore cominciò a perseguitarlo, il riconoscimento come compositore continuava a tardare. Il mio tempo verrà, scrisse, tra profezia e rassegnazione. E l'avventura americana come direttore della New York Philharmonic sembrava ormai volgere al tramonto, anche per i colpi pieni di invidia del partito italiano. Toscanini non fu la figura integerrima che la nostra geografia nazionalista ha cercato di tramandare. Fu in questo periodo, trascorso tra il vecchio e il nuovo mondo, che Mahler concepì e scrisse la sua ultima sinfonia. La nona sinfonia di Gustav Mahler è l'unica ad avere come centro concettuale l'ultimo movimento, il quarto. A proposito di questo movimento, Quirino Principe parla esplicitamente di De fine temporum, e certamente di questo si tratta, di uno spaventosamente lento commiato dal mondo e probabilmente della più fedele rappresentazione del morire che l'uomo abbia mai osato proporre. La visione orientale della morte come rinuncia zen, il copyright di Leonard Bernstein, si alterna fino quasi alla fine della partitura con impeti tutti occidentali di rifiuto della morte. E tra questi momenti il richiamo degli archi a un frammento dei Kinder Toten Lieder, scritti in morte della figlia Anna, morta a 4 anni di difterite, riesce ogni volta a schiantare ogni resistenza al pianto. Mahler scrive che l'ultimo movimento va eseguito molto lento e ancora frenato. Ma nell'ultima pagina questa parossistica dilatazione si accompagna a una salita della musica verso i registri più acuti e rarefatti degli archi. L'effetto è quello di una estenuante e prospettica vertigine. Sembra quasi che Mahler voglia farsi precedere dalla sua musica, aneli a esserne scavalcato, a rimanere indietro, zuruk, per non rinunciare fino all'ultimo secondo possibile alla nostalgia del ricordo. Il tempo scivola tra le ultime note dei violini e gli ultimi silenzi, come gli ultimi istanti scivolano tra le dita di ognuno di noi, finché non rimane solo di ognuno di noi il ricordo. L'uomo mortale, scrisse Cesare Pavese, non ha che questo di immortale, il ricordo che porta e il ricordo che lascia.
La musica come ricordo, quindi, Michele, come ricordo e come un unico possibile antidoto alla depressione che coglie l'essere umano quando si ritrova a pensare a ciò che è stato e non è più. Pensa alle parole di Seneca nel De brevitate vitae. Nessuno ti restituirà gli anni. La vita percorrerà la strada intrapresa senza tornare indietro né arrestare il suo corso. Famosa freccia del tempo, non farà rumore, non darà segno della sua velocità, scorrerà in silenzio e non si allungherà per l'editto di un re o la volontà popolare, andrà sempre avanti, senza mai sostare. Che accadrà? Tu hai i tuoi impegni, ma la vita ha fretta e intanto sarà lì la morte, per la quale, che tu voglia o no, devi avere tempo. di questa depressione e con più o meno questi toni, con accenti simili, ci parleranno quasi 2000 anni dopo Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason, ovvero i Pink Floyd. Nel 1973 The Dark Side of the Moon, in particolare la sua quarta traccia, che non a caso si intitola Time. E ora, prima di lasciarvi ad alcune strofe del brano che trafiggono come una spada, volevo ringraziare chi ci ha seguito in diretta e chi ci vedrà nel corso del tempo sul canale YouTube del Ducale. Questo era il terzo incontro dei quattro previsti, per cui vi diamo appuntamento anche al prossimo, che si terrà martedì 23 marzo alle 18.30. Torno ai Pink Floyd. I due ritornelli non durano tanto, ma entrambi hanno una carica emotiva fortissima. Il primo, tradotto in italiano: stanco di startene sdraiato al tramonto, restando a casa a guardare la pioggia. Sei giovane, la vita è lunga e c'è tempo da buttare oggi. Quante volte l'abbiamo visto. E poi ti accorgi che sono passati 10 anni. Nessuno ti ha detto quando iniziare a correre. Ti sei perso il segnale di partenza. Ebbene, finito il primo ritornello, suonato su accordi aperti di Major 7, iniziamo già a vedere il forte pessimismo tipico di Roger Waters, ma che poco dopo avrà il sopravvento addirittura. Nel secondo ritornello infatti riattacca con forza. Ogni anno si accorcia, non sembri mai trovare il tempo. Piani che finiscono nel nulla o in mezza pagina di linee scarabocchiate. Passare il tempo in una silenziosa disperazione è tipico degli inglesi. The English way lo chiamano. E arriva la frase finale. Il tempo è passato. The song is over, la canzone è finita. Pensavo che avrei avuto qualcosa in più da dire.